Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Voi fate bellezza e la bellezza sempre ci avvicina a Dio. Vi ringrazio per questo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare. Questo non si improvvisa. Dietro di questo spettacolo di bellezza ci sono ore e ore e ore di allenamento che danno fastidio. L'allenamento fastidia. L'Apostolo Paolo ci dice che per arrivare proprio alla fine si deve allenare, allenare, allenare per vincere. E questo è un esempio per tutti noi, perché la seduzione della vita facile, o ma trovare un fine buono senza sforzo, è una tentazione. E voi, con questo che avete fatto oggi e con l'allenamento che c'è dietro, ci date una testimonianza che la vita senza sforzarsi continuamente è una vita mediocre. Vi ringrazio tanto del vostro esempio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo appena ascoltato le parole che Papa Francesco ha pronunciato nell'udienza di mercoledì scorso al momento dei saluti ai gruppi italiani. Si rivolgeva in maniera particolare al gruppo dell'American Circus. Gli artisti del circo si erano appena esibiti davanti a lui con un numero appunto di giocolieri e acrobati, e a loro il Papa aveva voluto parlare appunto dell'importanza del lavoro dell'artista, dell'importanza della bellezza che porta nel mondo e dell'importanza dell'allenamento e della fatica che c'è dietro questo lavoro. Questo è per noi lo spunto per parlare di uno spettacolo che ritorna periodicamente in scena al Teatro di Documenti, sempre soltanto per due repliche, e che è una riflessione esso stesso sul lavoro dell'artista. Si intitola Vissi per Maria, la vita di Maria Callas attraverso gli occhi, attraverso le parole della sua governante Bruna. È uno spettacolo interpretato da Siddhartha Prestinari e diretto da sua madre Ilsa Prestinari. E Siddhartha Prestinari è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Buongiorno.
Dunque, è uno spettacolo che ha già una sua vita, perché è uno spettacolo che riproponi sempre con molto successo e che ho avuto già occasione di vedere veramente con grande commozione, perché entra proprio nella psicologia di due donne fondamentalmente, cioè
sì.
La grande diva, la grande prima donna Maria Callas, che è talmente conosciuta e amata, e forse però non fino in fondo, e la sua governante Bruna, che ci accoglie nella casa, appunto accoglie gli spettatori nella casa di Maria Callas, e nell'attesa che la signora rientri racconta di lei. Di chi è l'idea appunto di questo espediente narrativo?
Belle hanno l'idea indubbiamente dell'autore, insomma, che l'ha vista lunga Roberto D'Alessandro, che ha una penna davvero molto molto profonda, e più è conosciuto come drammaturgo comico, ma in realtà veramente ha una penna drammatica di grandissimo spessore. Devo dire che la regia di Ilsa, come dire, sottolinea certi, cioè, una poesia, è una profondità del testo, per cui effettivamente rimane un testo sospeso, leggero, come dici tu. E Bruna ha il piacere di accogliere gli ospiti nella casa e nella vita di Maria Callas, con un viaggio molto intimo in cui appunto lo spettatore si lascia trasportare dai ricordi di Bruna, che è stata la sua ombra e quindi ha vissuto la parte intima, privata e forse più vera appunto della grande Callas.
E anche l'occasione di riflettere sulla vita di un artista, no? Perché appunto quando Bruna racconta della sua signora, ci mostra anche tutte le difficoltà che Maria Callas ha vissuto appunto nel suo magnifico itinerario, ovviamente artistico.
Certo. Sì, assolutamente. Quello che appunto arriva è un'immagine, se vuoi, in qualche modo inedita, perché appunto quello che poi si conosce è l'immagine di una donna forte, di una grandissima professionista e di una donna che in qualche modo ha sicuramente sofferto. Ma attraverso il racconto di Bruna scopriamo quanto poi in realtà la sofferenza, in qualche modo anche una sorta di frustrazione, abbia inciso profondamente nella carriera artistica di Maria Callas, una grande solitudine e talvolta anche una difficoltà oggettiva nel riprendere un po' le redini del proprio destino, insomma.
Come ti sei calata nel personaggio di Bruna, che è un personaggio molto distante da te anche fisicamente, anche come età? È proprio un personaggio che immagino sia stato difficile trovare.
No, è un personaggio molto complesso, molto difficile, molto ambizioso, però fa parte, come dire, della curiosità, perlomeno mia da interprete, di tentare sempre esperimenti molto lontani, no? Da quelli che possono essere appunto vicini alla tua espressione. E indubbiamente è faticoso, è tecnicamente faticoso, perché tutto quello che è una sorta di mimica, di lavoro fisico sull'invecchiamento, sul gesticolare di questa donna, e soprattutto abbinare questo a quella che è la memoria, una memoria emotiva di questa donna che vive, racconta non di sé, ma di quello che ha semplicemente vissuto e visto da spettatrice, quindi un lavoro, come dire, emotivo abbastanza complesso, che deve essere leggero, ma deve vibrare comunque di un'emozione passata che ancora pulsa, perché questa donna comunque ancora vive di questi ricordi, e il pubblico che arriva in casa di Madame è un modo per lei per riaffiorare e far rivivere tutto quello che poi in parte è la sua stessa vita.
C'è tra l'altro uno strano parallelo, devo dire, proprio tra il lavoro d'attore e questo personaggio, perché l'attore è interprete nel senso che diventa in qualche modo un mezzo attraverso cui in trasparenza vediamo un'altra persona, no? In cui vediamo un'altra personalità, e in fondo anche attraverso Bruna noi vediamo poi il personaggio appunto di Maria Callas. È un po' come se raccontandola se ne facesse anche interprete, perché vive con totale partecipazione le emozioni della sua signora.
Assolutamente, infatti era un po' quello che stavo cercando di dire prima, la difficoltà proprio di... Tecnicamente non è facile renderlo, per questo poi è un obiettivo bello da porsi a livello interpretativo. il raccontare un qualcosa che non ti è appartenuto, non ti è appartenuto da interprete, quindi devi fare il lavoro del personaggio, e allo stesso personaggio non è appartenuto se non in maniera, come dire, riflessa, specchio. Però in qualche modo gli è appartenuto perché l'amore, perché la presenza che questa donna ha avuto nei confronti della Callas ha fatto sì che poi ne assorbisse in parte l'intensità di questo vissuto. Quindi un lavoro a specchio molto interessante.
Volevo chiederti una cosa invece riguardo proprio al lavoro. La regia di questo spettacolo è di tua madre, Ilsa Prestinari.
Sì.
Com'è
sì.
lavorare con la propria madre in palcoscenico?
È una domanda che mi fanno sovente, sì. Guarda, devo dire la verità, lavorare con lei, intanto lei è stata la mia primissima insegnante. Mia madre ha avuto una veramente, come tu già ben sai, avendola intervistata e conoscendola bene come artista, ha avuto veramente una grandissima fortuna di lavorare con i più grandi insegnanti artisti, da Marcel Marceau, Jacques Tati e Lee Strasberg, e quindi è un patrimonio artistico e umano molto bello. Io quando ero piccola ho mosso i miei primi passi con lei e poi con Marceau nei vari seminari che lei teneva con lui. Diciamo che quindi fin da piccola si è sparato tra me e lei una sorta di bellissimo equilibrio tra insegnante ed allieva. Ovviamente ho avuto la possibilità da figlia di apprendere tanto, anche indirettamente, perché quello che dico sempre è che un attore è una spugna, deve assorbire il più possibile da tutto il mondo che appunto lo circonda. E mia madre, da coach e da insegnante, è stata una grande scuola per me, quando lavoravo direttamente con lei e quando invece semplicemente la vedevo dirigere altri attori, allestire altre regie. Quindi appunto, siccome fin da quando ero piccola si è creato questo equilibrio, devo dire che c'è un totale rispetto e grande stima reciproca. Lei, devo dire, è molto contenta e orgogliosa di questo lavoro che facciamo insieme, così come lo sono io.
C'è un elemento dello spettacolo che lo rende anche molto particolare e originale. Generalmente quando si va a teatro è dato per scontato che l'attore o gli attori che recitano sul palcoscenico non considerino la presenza del pubblico. C'è ovviamente, ma è come se loro non ci fossero. In realtà l'azione avviene senza di loro. In questo caso è il contrario, perché noi che arriviamo come spettatori siamo gli ospiti di Bruna, che appunto ci racconta della signora, di Maria, prima che la signora arrivi.
E infatti il pubblico che non si aspetta questo, il pubblico, la quarta
è un po' disorientato.
Il pubblico, sì, l'abbattimento della quarta parete disorienta il pubblico. E all'inizio, quando facevo questo spettacolo, io per prima riconosco di aver avuto delle difficoltà, poi ho capito, come dire, quasi un po' l'imbarazzo del pubblico nell'essere coinvolto indirettamente all'interno di questa storia, e quindi anch'io ho modificato alcune cose e quindi il mio atteggiamento è diventato da Bruna molto più avvolgente e accogliente, più morbido, e quindi porto con attenzione il pubblico a sentirsi comodo, a sentirsi realmente ospite. E io non pensavo che questo potesse essere così, potesse disorientare il pubblico, perché ovviamente vivendolo d'attrice, a quelle volte che mi è capitato questo genere di teatro, l'ho sempre, come dire, mi sono sempre lasciata coinvolgere.
Sì.
E una volta che però il pubblico supera appunto questo primo momento di disorientamento, e in realtà poi si abbandona totalmente. Io ricordo sempre, racconto sempre, ce ne sono stati tanti, ma un aneddoto che mi ritorna sempre alla mente è quello che, appunto, siccome poi io invito, offro pasticcini, chiacchiero, interrogo, chiedo al pubblico e chiedo di, appunto, lo invito a partecipare. E a un certo punto io all'interno dello spettacolo prendo delle pillole e c'era un signore che si era talmente fatto prendere della cosa che a un certo punto si era ricordato anche lui che doveva prendere la pillola del cuore e quindi mi ha chiesto il bicchiere d'acqua. Ah, sì signore, meno male che lei. E quindi si è creato veramente, devo dire,
una situazione da salotto, non da teatro,
molto divertente. assolutamente, tant'è che poi quando culmina la fine, insomma, il pubblico rimane veramente molto coinvolto,
sì.
Piacevolmente coinvolto.
È
sì.
Vero, è verissimo, sì. Grazie dunque a Siddhartha Prestinari di essere stata in nostra compagnia.
Buona giornata.
Continuiamo a parlare dell'influenza dell'arte sulla vita e lo facciamo ascoltando una canzone, intanto che ci introduce all'argomento immediatamente successivo. L'ascoltiamo dalla voce di Eva Dahlgren, la canzone si intitola Film of Us, che significa il film su di noi.
Jag sjunger ljuset och allt som lever där. Jag sjunger färgerna. Jag sjunger roden om oss. Att det rosa skymningsdamm. Jag sjunger ögats djup. Jag sjunger brytningarna. Jag sjunger tankarna. Och alla känslor mellan. Hjärtats förväntan och hela rymden då när räds. Jag sjunger ljuset och allt som lever där. Jag sjunger öppningarna. Jag sjunger filmen om oss och det rosa skymningsdamm.
Questa canzone svedese è l'occasione di passare al nostro prossimo argomento. Si chiude infatti oggi il Festival cinematografico di Göteborg in Svezia, e che quest'anno ha avuto una particolarità. È stato dedicato proprio, una sezione del festival è stata dedicata al cinema italiano. Ne parliamo con Anne-Louise Dahlgren, addetta stampa del festival, che si è occupata della delegazione italiana appunto in Svezia, che è con noi al telefono. Buongiorno Anne-Louise, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo, oggi si chiude questa manifestazione che ha visto 23 film italiani presentati appunto in Svezia. Quali film erano? Quali sono stati i titoli più significativi appunto di quelli presentati?
È stato veramente un bel focus sul cinema italiano, cinema contemporaneo. E da noi qui a Göteborg sono stati registi come Giorgia Cesare con il suo In un posto bellissimo, abbiamo avuto Luca Guadagnino con A Biggest Splash, che più che altro anche distribuzione in Svezia, esce nelle sale a marzo. Abbiamo avuto Ferdinando Scito Filomarino con il suo film Antonia, Carlo Lavagna è venuto qua con il suo debutto Arianna, un film molto importante che è andato molto bene qua a Göteborg. Roberto Minervini con il suo documentario The Other Side, un film molto importante anche questo. Eleonora Danco con N Capace, anche l'attore Alessandro Borghi è venuto a Göteborg con Non essere cattivo di Claudio Cleari, che purtroppo è stato mancare l'anno scorso, però l'attore ha rappresentato il film a Göteborg.
Sì.
In tutto 13 registi e attori italiani hanno visitato Göteborg durante il festival, nell'arco del festival.
Insieme a questi titoli nuovi, appunto di film nuovi che citavi, sono stati presentati anche dei classici del cinema italiano.
Sì, tre film classici italiani scelti dal nostro grande regista svedese Roy Andersson, che ha avuto la possibilità di scegliere i suoi film italiani preferiti. E ha scelto La notte di Michelangelo Antonioni, La nave va di Fellini e L'albero di bicicletta di Vittorio De Sica, quindi tre classici che veramente sono state hanno fondato il cinema italiano,
certo,
praticamente.
Sì, tre titoli meravigliosi. Ma si è tra l'altro tenuto anche un incontro che in qualche modo, perlomeno nel titolo, richiama la grande stagione del cinema italiano, che era Lost in la dolce vita. Proprio tu ti sei occupata di questo incontro.
Esatto, ho moderato questo incontro in cui ha partecipato Gloria Satta, la critica del Messaggero, che è venuta a Göteborg per incontrare e parlare con il pubblico svedese. Poi c'è stato anche il suo seminario Roberto Minervini, il regista che ho nominato prima, e anche Carlo Lavagna. È stato più di un seminario, più un talk, una conversazione, una discussione in cui abbiamo parlato del cinema contemporaneo di oggi, lo sviluppo e anche il futuro, che nel pannello abbiamo comunque concluso col fatto che il futuro è molto positivo per il cinema italiano, vedendo tutti questi film che abbiamo avuto qua adesso, 20 film, 4 documentari, 7 deputanti, tutti con i nuovi sguardi, con un nuove prospettive veramente nel loro lavoro, e quindi per la distribuzione del mondo vediamo che ci sono veramente dei distributori anche internazionali che guardano il nuovo cinema italiano.
E per quel che riguarda il pubblico, come ha reagito alle proiezioni appunto dei film italiani?
Göteborg è un festival fantastico da quel punto di vista, perché le sale sono sempre pienissime e dopo ogni proiezione c'è una Q&A e partecipano tantissimo il pubblico e vogliono sapere tanto. Per esempio c'è stato un altro film di Alberto Caviglia, si chiama Pecora in erba, che parla di antisemitismo, che ha avuto anche grande reazione in sala, applausi. Tutti i film hanno avuto grandi applausi dopo la proiezione, quindi sono ricevuto in un modo molto positivo.
Benissimo, grazie allora a Dan Luis Dahlgren, che lo ripeto la detta stampa del Festival Cinematografico di Göteborg, che si chiude oggi e che ha dedicato un focus particolare al cinema italiano. Grazie allora Dan Luis di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia e vi do appuntamento alla prossima puntata dei I Giochi dell'Armonia.